Bene. Segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bentrovati. Andiamo avanti con la nostra lettura continuata della Genesi. E credo che la volta scorsa avevamo concluso il capitolo 12, no? Quindi stasera riprendiamo dal capitolo 13, dove si dice che dall'Egitto Abram risalì nel Negev con la moglie e tutti i suoi averi. Lot era con lui. Ricordate l'ultimo episodio del capitolo 12 era stato quell'episodio abbastanza increscioso, no, delle vicende legate all'andata giù in Egitto di Abramo e del suo clan e questa debolezza, defiance del nostro padre Abramo, che di fronte alla paura di essere ucciso a causa della moglie, nel senso della bellezza della moglie, che come di fatto poi capita dopo, no? Attrasse l'interesse degli ufficiali del faraone, e allora lui, no, chiese alla moglie di dire che era sua sorella invece di sua moglie. E non ci fermiamo su questo, l'abbiamo visto la volta scorsa. E si torna dall'Egitto e si torna più ricchi. Vi ricordate il capitolo 12 si chiudeva con il faraone diede disposizione su di lui ad alcuni uomini che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi. Il faraone è così interessato e con fretta che Abramo se ne vada che non sta neanche più a chiedere quello che gli aveva donato in cambio della moglie, no? Per cui Abramo da questa vicenda ne esce più ricco e dice appunto che Lot era con lui. Attenzione a questa sottolineatura che il testo ci fa, cioè Lot era con lui, cioè quasi come a dire che lo sguardo di Abramo su Lot nell'attesa, no, di un discendente che non arrivava può essere stato anche quello di dire può essere che questa discendenza che sento che il Signore mi ha promesso non passi necessariamente per un figlio mio, mia moglie è sterile, ma per questo nipote, che è nipote, però ricordate figlio del padre, del fratello che muore quando ancora Terach era in vita, di Aran, no? Per cui possiamo immaginare che col fatto che poi sia partito insieme ad Abramo e Sara, che Abramo e Sara fossero per questo nipote delle figure paterne, no? Genitoriali. Quindi allora questo fatto che la scrittura ci dice Lot era con lui ci dà un po' l'idea, no? Ci suggerisce come lo sguardo di Abramo su Lot, no? Potesse essere uno sguardo di chi intravede in Lot, no? Il futuro. Questa discendenza che continui non è il figlio, però è come un figlio. Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro. Abram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel, fino al luogo dove era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Lì Abram invocò il nome del Signore. E la vita dei nomadi, e ancora oggi andando con alcuni siamo stati da quelle parti nel Negev, al sud adesso dello Stato di Israele, e del deserto, però è un deserto non completamente arido, cioè nel senso che qualche sterpaglia, qualche, no, delle oasi dove si trova dell'acqua c'è, e ancora oggi ci sono i beduini, no? Che sono queste popolazioni nomadi che si spostano ancora con i greggi, adesso magari hanno anche, no, i pulmini, hanno anche, ma la loro vita rimane nomadica, quindi questo dobbiamo immaginare. Ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi, armenti e tende. Il territorio non consentiva che abitassero insieme perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Lot non è un giovanetto, ma possiamo immaginare già un uomo che ha anche lui dei suoi greggi armenti. Però che succede? Che questi beni sono così grandi dell'uno e dell'altro che questo fa sì che non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandiani di Abram e i mandiani di Lot. I cananei, i perizziti, abitavano allora nella terra. Fra l'altro questa nota ci dice che questa lite tra i mandiani di Lot e i mandiani di Abram è sotto gli occhi di queste popolazioni non sempre amiche, che anzi no, magari poi vedono di buon occhio che in questi clan si facciano guerra tra di loro o ci siano delle discordanze, no? Allora che succede? Succede che appunto tutti e due da una parte sono stati baciati dalla fortuna, le vicende sono andate bene, sono ricchi, ma come capita a volte quando ci sono tanti soldi non è detto che i rapporti vadano bene, anzi come sappiamo a volte per i soldi e per il denaro, no, rapporti familiari vanno in crisi. Per cui dice Abram disse a Lot: non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandiani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. E nella scena precedente avevamo visto un peccato di Abramo, ma appunto Abramo non è solo il suo peccato, non è solo la sua paura, anzi in questa situazione viene fuori con un cuore grande. E fra l'altro un cuore che sa mettere la giusta priorità. Il rapporto di fraternità viene prima dei beni. I beni sono al servizio della fraternità, non vengono prima della fraternità, non vengono prima delle persone. Qui è molto bello questo, no? Cioè che lui, sentendo di questi scontri e intuendo che potevano esserci dei problemi appunto tra lui e Lot, gli dice: guarda, non ci sia discordia. A motivo il fatto che allora è lo zio e il nipote, ma in senso più ampio, no? I fratelli della stessa famiglia, della stessa popolazione. È un cuore grande a partire, vedete, anche dalla promessa per la quale lui vive, cioè la promessa che Dio gli ha fatto, cioè a partire da questa promessa lui riesce a mettere anche le problematiche che incontra nella giusta luce e a dare il giusto peso, in uno sguardo più grande, in un'attesa più grande, in una promessa più grande. Lui riesce a cogliere: ok, c'è questa problematica, non facciamo sì che questo ci divida. E credo che questo sia, vedete, sempre molto attuale, no? Nel senso, è una problematica antica ma anche moderna, perché di situazioni familiari, di fratelli e sorelle che non si parlano più a motivo dei beni, ci sono tantissimi. Io mi stupisco, nel senso che per, tra virgolette, il mestiere che faccio, vengo a conoscenza, no? Incontro persone, eccetera, e devo dire che non mi aspettavo tanto, veramente molto più diffuso di quanto, no? Pensassi. E allora ecco questo, per cui lui dice: ecco, guarda la terra, no? Davanti a te sta tutto il territorio, separati da me. Vedete anche, e questo separati è fatto anche con sofferenza, perché immaginiamo, cioè ricordando quello che dicevo all'inizio, se lui pensava che, no, che Lot, cioè ha fatto un pensiero su Lot, che Lot poteva essere il suo discendente, quello da a un certo punto prendere proprio come figlio, questo fatto di dire ci abbiamo tanta nota, l'unica soluzione è prenderci spazio, no? Significa in qualche modo abbandonare questa idea per lui, no? Questo progetto. E anche questo è bello, no? La libertà con cui lui nella sofferenza capisce che per il suo bene è bene lasciarlo andare, anzi invitarlo ad andare, è bene invitarlo ad andare. Devo dire che alcune volte, raramente ho incontrato situazioni in cui dei genitori con dei motivi e mi dicevano: senti, ma come dobbiamo fare per aiutare nostro figlio ad andarsene di casa, no? Cioè, c'erano le condizioni, cioè lui aveva un lavoro, cioè, no, eccetera, naturalmente non sono a volte situazioni di crisi, no? Ma, cioè, ma quando ci sono le condizioni uno dovrebbe dire: bene, vivi da persona adulta, non da bambino, E come invece, no, alcune volte ci sono invece situazioni in cui e la persona non cresce. E allora lui dice: guarda, separati da me. Ecco, se tu vai a sinistra e andrò a destra, cioè io prenderò la parte che tu lascerai. E allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle di Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a Zoar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso Oriente. Vedete, Lot è giovane, nel senso di qui anziano come persona di esperienza, e giovane come affrettato, perché intanto vedete vide la parte più bella e la nota ci dice: attenzione, poi quella parte lì sarà la parte dove c'è Sodoma e Gomorra, quindi dove la parte sarà, no? E fra l'altro scelse per sé, che dà un po' l'idea proprio di uno che pensa solo a sé, rispetto al cuore grande di Abramo. Dall'altra parte c'è uno che scelse per sé e si prende la parte migliore. E dice: trasportò le tende verso Oriente, quindi si spostò con tutto il suo clan. Così si separarono l'uno dall'altro. Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nella città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Vedete, l'autore continua ad anticiparci qualcosa che nel racconto verrà dopo, ma ce lo sta già dicendo, ce l'ha detto prima che il Signore distrusse Sodoma e Gomorra, e qui ci dice anche il motivo, cioè questa malvagità e questo grande peccato contro il Signore. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: alza gli occhi. Vedete, Abramo è triste, no? Perché il Signore deve dirgli: alza gli occhi, gli occhi erano bassi, e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione, il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i suoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te. Vedete, il Signore sostiene la speranza di Abramo. E piccola parentesi, nel senso che noi stiamo già leggendo questi testi in cui il Signore parla ad Abramo. Quando, allora, penso, tanto per chiarire, quando noi leggiamo questo, noi non dobbiamo intendere che il Signore, no, c'è uno, Abramo, e che il Signore, no, dice: Abramo, Abramo, no, dice, no, va, eccetera, che uno che Abramo ha sentito delle voci, no? Questo deve essere chiaro, che non è così. Questi sono racconti, no, successivi, che ci dicono l'esperienza umana di ascoltare la voce di Dio. E ancora oggi l'esperienza umana di ascoltare la voce di Dio non è quella di avere delle voci. Quando uno mi viene a dire: oh, sento delle voci, io mi preoccupo, comincio a dire: ma non è. Ma nel senso che lui ha nel suo cuore accolto, nei diversi pensieri e sentimenti che abitano i nostri cuori, su alcuni l'ispirazione di Dio. L'ispirazione di Dio. Così Dio ci parla. Poi l'ha raccontato, e nel raccontarlo nella tradizione poi sono arrivate a noi queste parole, no? Ma lui l'ha accolto nella sua esperienza interiore. Questo piccola parentesi per sottolineare una cosa che diamo per scontata, ma a volte può non essere. E allora, ancora questo rinnovamento dell'alleanza, no? Rinnovamento della promessa. Io ti darò, renderò la tua discendenza come la polvere della terra. È interessante, questo fatto della polvere della terra può essere legato proprio al fatto che Abramo stava guardando con gli occhi bassi la polvere della terra che Lot con il suo, il suo campo, con le sue tende, alzava andando. Una carovana che si sposta nel deserto, la polvere. Possiamo immaginare, no? Questo fatto che lui guardava questa polvere, no? E in questa polvere che guardava lui coglie, no? Che quei pensieri che gli giravano che, no, per lui ci sarà una discendenza che sarà come la polvere della terra. Questa abbondanza. Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre, che sono ad Hebron, e vi costruì un altare al Signore. E ricordate che costruire altari al Signore erano dei memoriali, in genere, avendo fatto un'esperienza forte di Dio, lui sentiva che nel suo girare aveva bisogno di porre dei segni di memoria, che ripassando da lì quei segni le avrebbero aiutato a far memoria dell'esperienza di Dio che in quei luoghi, no, lui aveva fatto. Ora il capitolo 14 lo leggiamo velocemente perché ha a che fare con una guerra, dice al tempo di Amraphel, re di Sinar, di Arioch, re di Ellasar, di Chedorlaomer, re dell'Elam, e di Tidal, re di Goim. Attenzione, non sono dei re storici, anche qui è una narrazione. Costoro mossero guerra contro Bera, re di Sodoma, Birsa, re di Gomorra, Sinab, re di Adma, re Sember, re di Seboim, e contro il re di Bela, cioè Zoar. Tutti questi si concentrarono nella valle di Sidim, cioè del Mar Morto. Per 12 anni essi erano stati sottomessi a, salto i nomi, che sono difficili, ma il 13° anno si erano ribellati. Allora, saltiamo, c'è questa guerra, la cosa che ci interessa è che, più avanti, al versetto 10, si dice: la valle di Sidim era piena di pozzi di bitume, messi in fuga, il re di Sodoma e il re di Gomorra vi caddero dentro, mentre gli altri fuggirono sulla montagna. Gli invasori presero tutti i beni di Sodoma e Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Prima di andarsene catturarono anche Lot, figlio del fratello di Aram, e i suoi beni. Egli risiedeva appunto a Sodoma. Ricordate, ce l'aveva già detto, no? Che lui era andato ad abitare vicino a Sodoma. Ora si trova immischiato in questa guerra e lui viene fatto prigioniero. Ma un fuggiasco venne ad avvertire Abram, l'ebreo, che si trovava alle querce di Mamre, l'amorreo, fratello di Escol e fratello di Arnem, i quali erano alleati di Abram. Quando Abram seppe che suo padre era stato preso prigioniero, organizzò i suoi uomini, esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di 318, e si diede all'inseguimento fino a Dan. Allora è interessante, no? Che intanto per la prima volta Abramo viene chiamato l'ebreo, fino adesso non era stato chiamato l'ebreo, e poi c'è una riflessione anche, i rabbini si domandano nella tradizione ebraica come mai viene chiamato qui l'ebreo, ci sono diverse risposte, e una risposta più così dice no, perché parlava l'ebraico, ma se c'è stato Abramo in quei tempi parlava più l'aramaico che l'ebraico, e invece un'altra risposta mette questo nome ebreo in relazione a Ever, uno dei figli di Sem, che la cui radice ha qualcosa a che fare con il passare, sarebbe il passante, colui che passa, no? Proprio in relazione proprio al nomadismo, no? E allora è interessante che alla notizia che Lot era stato preso prigioniero, uno poteva dire, bene, che impari, no? Se l'è scelto lui, no? Si è scelto la parte migliore e adesso vedi che cosa gli è capitato, no? Ne paghi le conseguenze, uno potrebbe dire. Però Abramo non lo fa e anzi raduna gli uomini del suo clan e questi, in numero di 318, con questi si diede all'inseguimento fino a Dan. Fece delle squadre, lui e i suoi servi, contro di loro, li sconfisse di notte e li inseguì fino a Coba, a settentrione di Damasco. Recuperò tutti i beni e anche Lot suo fratello, i suoi beni con le donne e il popolo. E interessante, gliel'aveva già detto, no? Noi siamo fratelli. E lui rimane in questo sentimento, in questa percezione interiore che lo fa andare in aiuto e in soccorso di suo fratello. E come sappiamo questo sono delle cose che anche nella nostra vita a volte possiamo sentire, no? E di una fraternità che va oltre il dare per avere, no? Quanto si è dato e quanto si è ricevuto, cioè i conti, no? A volte uno fa i conti e dice, ho fatto tutte queste cose per lui, quello non ha fatto niente per me, no? E dall'altra parte a volte invece sentiamo che c'è un invito, no? a una fraternità che, no? Che per quanto possibile si faccia carico di una relazione, no? Che magari in cui tutti i conti non tornano. Poi naturalmente bisogna vedere le situazioni, eccetera, però è un cuore, no? Disponibile a mantenere questo valore della fraternità. Per cui dice, quando Abramo fu di ritorno dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè la valle dei re. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abramo con queste parole. Sia benedetto Abramo dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. E allora lui libera anche il re di Sodoma, sconfigge gli aggressori e viene fuori questo personaggio, no? Melchisedec, re di Salem. Per i commentatori ebrei questo Salem sarebbe Gerusalemme, Ir Shalom, almeno che secondo l'etimologia tradizionale sarebbe ha qualcosa a che fare con la pace, città della pace. E allora un personaggio di cui non si sa, esce qui per la prima volta e poi non lo rincontriamo nella Genesi, che però è fra l'altro Melchisedec, che significa il mio re è giustizia, il mio re è giusto, il mio re è giusto. E allora lui benedice Abramo perché si è comportato da giusto nei confronti di Lot, la giustizia come relazione che promuove la vita, la giustizia come relazione che promuove la vita, che affronta il male ma per promuovere vita. Tant'è che, vedete, dice, il re di Sodoma disse ad Abram, dammi le persone, i beni, prendili per te. Ma Abram disse al re di Sodoma, alzo la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, né un filo né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo. Non potrei dire io ho arricchito Abram, per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato. quanto ciò che spetta agli uomini che sono venuti con me, Ane, Re, Scole e Mamre, essi stessi si prendano la loro parte. Vedete, questo re dice, beh, spartiamo un po' io e te, no? E lui dice, no. Niente per me, ma che torni appunto a chi appartengono i beni. E notate fra l'altro questa cosa, no? Cioè, questa cosa del Abramo il passante, abbiamo detto, è proprio il senso anche di colui che passa dalla parte della giustizia dovunque essa è. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la parte della giustizia, come sappiamo, intanto non è netissima, però a volte possiamo trovare più da una parte più dall'altra. Però che succede? Che poi, dopo certi avvenimenti, coloro che sono stati le vittime possono diventare carnefici. E coloro che sono stati carnefici diventano vittime. Allora il passante, dice una persona che è libero dalle appartenenze, per appartenere alla giustizia, dovunque essa sia. Interessante questa cosa, perché, come dire, no, ne sappiamo che a volte anche nelle appartenenze politiche o a volte anche ecclesiali, cioè in certe cose, cioè il fatto di appartenere e di avere dei guadagni per tutti fa sì che noi su alcune cose no, ci passiamo sopra, chiudiamo gli occhi tutti e due, eccetera, no? Lui sa dove sta la giustizia. Prima ha difeso e ha liberato anche il re di Sodoma, di fronte a questa cosa del re di Sodoma dice no, guarda, io non sono dalla tua parte. No. Cioè non, ecco, anche quella, a volte anche, per esempio, anche nelle amicizie, no? Cioè che a volte per compiacere o per la paura di rovinare l'amicizia o per, no? Uno si lascia andare a volte all'ingiustizia. Com'è? Probabilmente era il bottino, cioè le persone, nel senso fra le persone che erano state poi liberate, eccetera, da Abramo, alla schiavitù, certamente. Capitolo 15. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore. Non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Appena combattuto Abram, per cui probabilmente nel suo cuore, nella sua mente ci sono ancora le immagini delle... Ma le voci di, quando io dico voci di dentro, non dico che non sia il Signore. Io credo che il Signore ci parla. Ma la tradizione cristiana ha sempre indicato che il Signore ci parla nel cuore. Tra l'altro qui anche la tradizione ignaziana. Cioè, ispirando alcuni pensieri e sentimenti. Per cui tutta l'arte del discernimento, no? Cioè, allora, uno sente di sposarsi, no? Cioè, no, e poi nel tempo dirà il Signore ci ha fatto incontrare, no? Ma lui non ha mai sentito il Signore che gli ha detto ehi, è quello lì, non lasciatelo sfuggire, no? No, penso che nessuno di noi, cioè, dovremmo preoccuparci. Allora, uno nelle cose che ha vissuto, che ci ha riflettuto, ci ha pregato, ha intuito, no, che erano delle cose vere, sulle quali poi ha detto il Signore, no, mi ha detto, no, il Signore ci ha messo insieme, il Signore, ma, ed è vero, cioè è vero nel senso nella fede, noi lo crediamo che il Signore ci ha ispirato, no, ma non abbiamo sentito la... Allora, intanto la questa sì sì, in questo siamo proprio greci, noi, cioè quando, perché per noi una volta che uno ha visto è così, poi come cioè, interessante perché anche nella nostra giustizia, no, tante volte si vedono tanti testimoni che vedono la stessa cosa e vedono cose differenti, no? Cioè qui c'è un po' la pretesa degli occhi, cioè noi pensiamo che se vediamo una cosa, quella è la realtà. Allora, intanto nella Bibbia, anche se si parla di visione, il Signore disse, cioè la precedenza è data all'ascolto. Tant'è vero che poi, Signore, tu non lo vedi. Non lo vedi. Anzi, si dice, chi vede Dio muore. No. Allora, il sogno è un'altra dimensione, cioè no, dove anche lì la tradizione dice che il Signore può parlarci nel sogno, cioè nel sogno in fondo cos'è anche il sogno, almeno secondo loro, no? Cioè il nostro, ecco, è un'elaborazione nostra che può essere ispirata da Dio. Per cui se il Signore naturalmente ci parla, ci può parlare nel sogno, non in ogni sogno ci parla il Signore. Anche questo è, e per cui anche lì c'è un discernimento. Certo, ma noi, lo diciamo noi certo, noi nella, certo, ma certo, noi naturalmente quella persona non l'accetterà, non è la sua visione, ma noi dal nostro punto di vista, noi crediamo che in ogni uomo, in ogni donna, proprio perché creato da Dio, amato da Dio, no? E il Signore lo ama, li parla, e lui non lo chiamerà coscienza, lo chiamerà altre cose, certo, certo. E allora vedete, no, lo scudo ha combattuto, c'è cioè l'immagine, no, per dirgli rimane, ha visto gli scudi, no, e ritornando a questa immagine degli scudi sente che il Signore dice guarda, hai visto gli scudi, io sono tuo scudo. Cioè è una parola di consolazione, no? La tua ricompensa sarà molto grande. E vedete, glielo dice il Signore perché coglie quello che poi Abramo gli dice, cioè Abramo gli dice Signore Dio, chi mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram, ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Vedete, gli anni passano e sto figlio non arriva, per cui nonostante che dentro di sé Abram sente una spinta alla speranza e alla promessa, dall'altra parte fa i conti con la vita che sta passando e con il fatto di dire questo discendente non c'è, Lot se n'è andato e chi sarà? Eliezer, il mio domestico, no? Ed eccoli fu rivolta questa parola del Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori, gli disse: guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. E soggiunse, tale sarà la tua discendenza. E, è bella questa immagine perché intanto ci dà l'idea che Abramo era nella tenda, no? al buio, e il Signore lo invita ad andare fuori e guardare le stelle. E questo guardare le stelle, no? E anche nei commenti che leggevo, da una parte è una parola di speranza, no? Cioè le stelle, ci sono anche diversi santi che nella loro esperienza di Dio guardare le stelle era un motivo di consolazione, di esperienza, no? Della grandezza di Dio, e poi anche il Signore che dice guarda le stelle, no? Cioè contale, cioè. E dall'altra parte le stelle, come sappiamo, nella mentalità antica, che non è del tutto passata, le stelle dicono in qualche modo che il nostro destino, cioè nel senso che l'astrologia, no, pretende di, contemplando le stelle, di dire come saranno le cose, come andranno le cose, tanto che nell'antichità si consultavano questi maghi, astrologi, i re, li consultavano per sapere se era il momento di andare in guerra o se era meglio starsene a casa, no? Perché in qualche modo le stelle stabiliscono il nostro destino, no? Oggi dovremmo essere degli uomini del XXI secolo, però naturalmente le trasmissioni di Paolo Fox o di qualcun altro sono, no, c'è gente che si fa così, a farci un sacco di soldi sulle carte, le stelle, eccetera. E allora, in qualche modo, come dire, Abramo si sente schiacciato da un destino che è quello della sterilità, e il Signore, invitando a uscire fuori, a guardare le stelle, a partire dalla sua parola, vuole in qualche modo liberarlo da questo, da questa idea di un destino già scritto. Ma Abramo aveva tanto tempo, nel senso che intanto la vita era molto più tranquilla allora, c'era molto più silenzio e c'era molto più riflessione, cosa che noi non abbiamo, no? Per cui poter stare, anche stare, camminare nel deserto, essere nomadi nel deserto, significa un'altra relazione col mondo, no? un silenzio maggiore dell'esterno, no? Allora, tutto questo non per dire, se ci viene raccontato non è solo per invidiare Abramo e dire: Abramo, che vita sana che facevi tu, no? E noi invece con tutti questi veleni. No, ci viene raccontato perché anche noi, no, in qualche modo possiamo fare un'esperienza simile, no? Perché è certo che noi non viviamo nel deserto, ma degli spazi, no, uno sforzo, una pratica per poter qualche volta spegnere la televisione o le cose che ci sembra impossibili, noi quasi non riusciamo più a vivere senza di questo, forse ci danno degli spazi più umani che noi stiamo perdendo, di umanizzazione. E allora, naturalmente, poi questi sono anche i commenti, le cose, le interpretazioni che vengono, che come sappiamo vanno anche oltre quello che può essere stato, no? Così come no? Anche nel mio piccolo, per dire, no? Io ho fatto questa icona di Nicodemo che è in tutte le chiese della diocesi, no? E devo dire che le interpretazioni che si danno dei vari colori, eccetera, vanno veramente oltre quello che io ho pensato, no? Nel mio piccolo, no? Ma questo succede anche ad autori molto più importanti di me, cioè nel senso che, per esempio, avevo una piccola esperienza che una volta forse avevo raccontato, che con una suora eravamo a Trieste e in una chiesa guardavamo un grande dipinto di Rupnik, questo, no, gesuita mosaicista, quello che ha fatto San Pasquale oppure, no, l'Immacolata Modugno, no? E allora lui aveva fatto questo, un trittico, e con al centro il Cristo, no, eccetera, e poi da una parte, sulla sinistra, c'erano delle tombe, cioè c'erano come uno spazio che si capiva che erano delle tombe, dove c'era un morto, no, steso, anzi due morti stesi, però lo spazio della tomba era un po' più grande rispetto ai due, c'era ancora spazio, no? E allora, dato che c'era un uomo vivo che stava guardando, no, allora ci siamo detti: ma perché è rimasto quello spazio? E lei dice, e la suora dice: secondo me l'uomo sta guardando il suo posto, no? E io dico: ma secondo me invece quel posto vuoto è il posto vuoto che ha lasciato Cristo, cioè, per cui ho detto, secondo me è un segno di speranza nella morte. Lei dice: no, secondo me è come dico io. Dico: vabbè, chi lo dice? No, dato che c'era Rupnik, siamo andati a chiedere a Rupnik e abbiamo detto: ma senti, ma quello spazio lì perché l'hai fatto? E lui dice: no, perché nel quadro c'era spazio, io dovevo riempire e ho allungato un po' le cose. Per cui Questo per dire come, no, l'interpretazione va molto oltre a volte. Però anche questa è la bellezza, fra l'altro anche di una parola ispirata, perché noi crediamo che in questa parola non è solo parola di uomini, no? Ma è parola nella quale lo Spirito di Dio soffia, no? E allora egli gli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andrò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra, non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Ora attenzione, quello che stiamo ascoltando è un rito di alleanza che anticamente si faceva. Quando c'era un'alleanza, questa alleanza veniva sancita con l'uccisione di un animale. Questo è interessante, in tante culture, anche nella cultura etiope, quando per esempio Leonardo ci spiegava in alcune popolazioni, quando per esempio c'è un lutto, cioè qualcosa di tragico che accade, una persona viene uccisa, eccetera, la riconciliazione che deve essere fatta tra le famiglie, eccetera, che prende tempo, ci sarà anche un risarcimento, poi viene suggellata dall'uccisione di un animale. E che in qualche, il cui sangue riunifica, il cui sangue prende su di sé il peccato. Attenzione, questo ha a che fare anche con il sangue di Gesù, no? Che ci libera, che prende su di sé, eccetera, eccetera. E allora, mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. È un momento molto forte, no? Questo terrore e grande oscurità. Allora il Signore disse ad Abram: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io, dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri, sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla 4ª generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. Quando fu tramontato il sole e si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, la terra dove abitano i Cainiti, i Kenizziti, eccetera, eccetera. Ora, quello che stiamo leggendo è un rito d'alleanza nel quale anticamente si faceva così, cioè si prendevano degli animali, li si uccidevano, li si dividevano in 2 parti e poi i 2 contraenti passavano in mezzo dicendo: accada a me come a questi animali se io romperò questa alleanza. Allora la cosa particolare è che intanto che passa solo Dio, passa solo Dio. Abramo non passa, quasi come a dire che in questa alleanza tra i 2 il peso maggiore lo porta il Signore. Anche noi crediamo che nell'alleanza, nel cammino con Dio, la fedeltà maggiore è quella di Dio nei nostri confronti. Non è proprio alla pari, e per cui è il Signore che passa, dicendo anche che questa relazione con me sarà il cammino verso la vita autentica, significherà anche prendere le sofferenze insieme alla vita. Ricordate che anche Gesù lo dice ai suoi discepoli, no? Dicendo: avrete, no, Pietro che dice: noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa ne avremo, no? E il Signore dice: guarda, nessuno che ha lasciato padre e madre, no, non avrà 100 volte e persecuzioni, no? E la fine, la vita eterna. Cioè, essere in alleanza con il Signore, il camminare nella via della vita autentica, significa mettere anche in sé, e il Signore te lo dice, non è che non ce lo dice. Cioè, anzi, sappiamo che quanto più prendiamo sul serio il camminare dietro al Signore, tanto più vivremo anche, non solo, anche delle situazioni di piccola o a volte grande persecuzione. E il Signore ce lo dice. Tra l'altro è drammatico, ieri c'era, è drammatica per quello che poi nei secoli sappiamo, è capitato in particolare agli ebrei, che no, qui viene, si parla di un braciere fumante, no? Un braciere fumante, un forno fumante, no? Purtroppo quello che è successo, no? E una fiaccola ardente, la fiaccola ardente è un segno di speranza, un segno di speranza. Allora il, no, questo, questo signore che dice, ecco, ci sarà l'uno e l'altro, ci sarà l'uno e l'altro. Riusciamo a leggere ancora il sedicesimo? Velocemente. Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole, unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Vedete, questa volta è Sara che prende in mano la situazione, cioè dicendo: guarda, sto figlio non arriva, noi lo attendiamo ma non arriva. Non è che dobbiamo aiutare un po' il Signore? Cioè, non è che dobbiamo, forse abbiamo capito male che verrà da me e da te. Forse sì, verrà da me e da te, però dobbiamo trovare dei mezzi, no? Cioè, e anticamente uno di questi mezzi era accettato, nel senso era un fatto culturale, che la schiava che era stata fecondata dal padrone, no? E che poi al momento del parto partoriva tra le gambe della padrona, quel bambino, bambina, era della padrona. Eterologa, esatto, qualcosa del genere. L'utero in affitto, non so, potrebbe essere un po' questa cosa. Vedete, nessuno ha inventato niente, ecco. E allora Sara è Sara che prende l'iniziativa e vedete, il marito ascoltò. A volte le mogli, voi, no? Rimproverate i vari mariti che non ascoltano, qui bravo, ascolta, no? E ascoltò l'invito di Sara. Così, al termine di 10 anni da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sara, il moglie di Abram, prese Agar, l'egiziana, sua schiava. Attenzione, questo fatto dell'egiziana non depone bene, ma non per Agar, ma perché l'Egitto non ci ricorda sempre qualcosa che nella Bibbia parte male, è la terra delle ambiguità, è la terra un po' dei problemi, quindi quasi da dire guarda, le cose si metteranno male. E la diede in moglie ad Abram, suo marito, e gli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Questo, come sappiamo, accade anche tra, non necessariamente tra padrone e schiava, anche tra parenti, no? Che a volte la donna che ha avuto tanti figli, no? Può essere presa, cioè il fatto di dire io sono più sana, sono più, no? Sono, rispetto, no? Alla donna che invece ha avuto più difficoltà o non ha avuto mai dei figli. Allora Sarai disse ad Abram: l'offesa a me fatta ricada su di te. Ecco, questo è meno bello, cioè nel senso che, no, cioè, vabbè, prima abbiamo visto che Abram si comporta male con Sara, adesso Sara non è che si comporta bene con Abram, no? Cioè, perché fra l'altro il progetto era nato da lei, no? Aveva parlato al marito, finalmente il marito aveva obbedito senza batter ciglio, adesso la cosa si mette male, l'offesa mi è fatta, ricada su di te, è colpa tua. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te. Cioè, quindi lo minaccia, come dire, guarda, se non ti dai una mossa, il Signore ti punirà per questa offesa fatta a me. Di per sé. Vabbè. Abramo disse a Sarai, ecco la tua schiava in mano tua, trattala come ti piace. Anche Abramo, no? Se ne lava le mani, cioè se ne lava le mani, dice vabbè, venditela tua, è schiava tua, io ho fatto quello che tu mi hai detto, eccetera. Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur. E vedete, Agar scappa, va nel deserto, e questo fatto nel deserto dice una cosa negativa, perché il deserto, soprattutto una donna incinta da sola, era esposta ai predoni, agli animali, no? Cioè selvaggi, quindi era quasi un voler andare a morire. E allora lì il Signore le disse: Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Rispose: fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. Le disse l'angelo del Signore: ritorna dalla tua padrona e resta le sottomessa. Le disse ancora l'angelo del Signore: moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa. Soggiunse poi l'angelo del Signore: ecco, sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Agar al Signore che le aveva parlato diede questo nome: tu sei il Dio della visione, perché diceva: non ho forse visto qui colui che mi vede? Attenzione, questo gioco, colui che mi vede, Dio della visione, è legato anche al fatto che la sorgente in ebraico, la fonte d'acqua, è la stessa parola per dire occhio. Per cui lei, il Signore la vide che era presso una sorgente, un gioco, cioè no, di parole, nel senso che lei nella sua andare a morire il Signore la vede e non la abbandona. Per cui il Dio della visione, no, è tutto giocato su questo. E allora questo fatto di questa storia che nasce, no, con propositi non proprio chiari, che finisce peggio, e che alla fine però, vedete, c'è una benedizione di Dio nelle storie. Il figlio non è quello, però è sempre un figlio, è sempre un figlio, è sempre una vita, e su di lui c'è una benedizione. Questo per dire, no, anche per noi oggi forse è meno rispetto che oggi ci si sono sono bei racconti. Siamo noi che dobbiamo conoscerla e apprezzarla molto più, perché è bella la parola di Dio, cioè. E volevo concludere su questo fatto, no, che oggi noi sentiamo di meno, cioè il discorso, tutte le vicende contorte, no, a volte non chiare, non lineari, rispetto al ci si sposa di meno, no, ci sono delle generazioni che ci hanno preceduto, naturalmente era molto più, no, era diverso, e gli scandali, come sappiamo, delle vicende erano qualcosa che vergogna, eccetera, no? Allora è chiaro che le vicende non sempre chiare poi portano sofferenza, no? nelle persone, quindi ci si augura che le vite delle persone possano svolgersi più, però all'interno di questo, no, dire che poi c'è una benedizione di Dio su ogni vita, no? Ogni vita, che c'è un Dio della vita, no? Che a partire anche dalle situazioni storte degli uomini, no, benedice la vita, non le situazioni, ma le vite, no? Non necessariamente le situazioni, ecco, diciamo. Bene, allora sì. No, allora noi di Abramo non abbiamo nessuna prova storica, l'idea generale è che siano dei tipi, delle figure in qualche modo tipologiche, cioè questo dice la maggioranza degli studiosi. C'è una piccola parte che dice no, è una cosa storica, però di fatto noi al momento non abbiamo niente di storico né di lui né di Mosè, no? Quindi allora sì, no, ma la tomba di Abramo a Hebron, la tomba dei patriarchi, ma si sa benissimo che innanzitutto quell'edificio è erodiano, quindi è stato costruito da Erode il Grande e siamo nel primo secolo dopo Cristo, quindi in ogni caso non... Allora, è l'approccio che è diverso, cioè ci saranno gli studiosi musulmani, sanno, no, però l'approccio devozionale invece è quello di dire no, lì ci sono i nostri patriarchi ed sono vissuti storicamente.